Bene, questa mattina vogliamo aprire le nostre Bibbie in Isaia 59. Isaia 59 non è un brano che colleghiamo solitamente con il Natale, però penso che ha un messaggio anche natalizio, se vogliamo dirlo così, collegato alla nascita di Gesù. E vorrei leggere insieme Isaia 59 dal 15 fino al 21. Isaia 59, 15 al 21. Il Signore ha visto e gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto. La sua giustizia lo ha sorretto. Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza. Si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, il furore ai suoi avversari, il contraccambio ai suoi nemici, alle isole darà la loro retribuzione. Così si temerà il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito del Signore lo metterà in fuga. Un salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro, il mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messo nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre. Questa è la parola di Dio, preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola, grazie perché non ci hai lasciati a dover tastare nel buio cercando te, cercando la via della vita, ma ci hai voluto istruire, ci hai voluto illuminare. E riconosciamo che questa mattina stiamo per imbarcarci in qualcosa di grande, momento in cui tu ci parlerai attraverso la tua parola, attraverso il tuo messaggio, il tuo messaggero. E Signore, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Signore, il nostro scopo questa mattina è prendere questo testo di migliaia di anni di antichità e applicarla alle nostre vite. E Signore, questo non è qualcosa che noi possiamo fare da soli. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, del tuo spirito che fa prendere vita la verità che tu vuoi trasmetterci. Ti chiediamo il tuo aiuto, la tua benedizione su di noi, nel nome tuo Gesù. Amen. Dio non è assente. Dio non è assente. Molte volte quando parli delle persone di Dio, del Dio in cui credi, una delle obiezioni più grandi è perché non interviene? Perché non si fa vedere? Dov'è? Dov'è Dio? Poi dicono se ci fosse un Dio, come dite voi cristiani, non farebbe qualcosa per fermare la piena della malvagità che è intorno a noi? Non farebbe qualcosa per fermare questo treno impazzito che è la storia dell'umanità? Si racconta una storiella di un gruppo di passeggeri che salirono su un treno e questo treno prese velocità, continuava ad incrementare la sua velocità e ad un certo punto si sono resi che non si fermava alle diverse stazioni e gridavano di gioia, ridevano perché il treno andava avanti e tutto era gioia e felicità fino a che si sono resi conto che non si sarebbe fermata neanche alla loro stazione. E la gioia è diventata orrore quando hanno considerato che erano prigionieri su questo treno impazzito e non potevano più scendere. Questo sembra di essere la storia dell'umanità. Questo treno impazzito dal quale non riusciamo ad uscirne. La descrizione della storia. Dov'è Dio? C'è? E se c'è, perché sembra che si sia lavato le mani da noi? Forse questa obiezione che sentiamo spesso è più presente che mai nella società moderna per il fatto che viviamo in una società in cui i genitori molte volte si dimostrano assenti. Bambini e ragazzi che crescono in case in cui il padre o tutti e due i genitori sono assenti, e i bambini crescono col sindrome del genitore assente. Purtroppo l'idea con la quale nascono è: non sono abbastanza interessante per i miei genitori. Avrò delle cose migliori da fare, si dicono i bambini cresciuti in questo modo. O se i miei genitori, se fossero interessati, non mi farebbero crescere dalla babysitter. Papà è più interessato al hobby, più interessato ai suoi amici. E questa idea si trasmette alla visione che si ha poi di Dio. Anche Dio ha cose migliori da fare. Possiamo simpatizzare con questo atteggiamento delle persone intorno a noi, ma vogliamo dichiarare con forza che è completamente sbagliato. Dio non è assente. Dio non si è disinteressato dalla storia dell'uomo, e il Natale è l'evidenza principale di questo fatto. Dio si è interessato per l'uomo. È stupefacente. E noi che siamo cristiani biblici, penso che a volte possiamo prendere per scontato questo fatto, che l'Iddio dell'universo ha fatto una cosa straordinaria per salvare l'umanità. Che guadagno aveva Dio? Che guadagno aveva Dio nell'intervenire nella nostra storia? Ma l'ha voluto fare. Isaia 59, dal 15 al 21, parla di questo Dio che ha intervenuto per salvare l'umanità. Non è un brano forse tanto conosciuto, tanto collegato al Natale, però il soggetto di questa profezia, come abbiamo letto nel versetto 20, è questo Salvatore che verrà per Sion, per il suo popolo. No, fratelli e sorelle, Dio non è assente, e il Natale è l'evidenza principale. Vogliamo prima considerare il contesto nel quale Dio ha intervenuto. Non li abbiamo letti, ma Isaia 59, dall'1 fino alla prima parte di versetto 15, presenta una situazione disperata. Parla del fatto che è stato l'uomo a allontanarsi di Dio. Versetto 1 dice che la mano del Signore non è troppo corta per salvare. Dio, la sorgente di vita, Dio, colui nel quale c'è tutta la benedizione dell'uomo, è colui che è. Ed è stato l'uomo a recidersi da Dio e cascarsi nella situazione in cui si trova. È la storia del giardino in cui Adamo ed Eva si sono stroncati da Dio. L'uomo aveva tutto, ma ha scelto di fare a modo suo. Sappiamo che poi ha avuto quello che potremmo chiamare il rammarico del compratore in questo periodo. Forse abbiamo fatto dei regali a noi stessi o a qualcuno, abbiamo comprato, poi abbiamo sentito un po' di rammarico. Cosa ho fatto? E questo è stato l'uomo. All'est del Eden, lo vediamo nelle parole di Caino: il mio castigo è troppo grande, io non posso sopportarlo. Cosa ho fatto? Però era troppo tardi. E questo capitolo elenca la miseria dell'uomo lontano da Dio. Versetto 2 dice: le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati. E poi tutto il capitolo, la prima parte, va a parlare della condizione. Guardate solo alcune frasi, versetto 7. I loro piedi corrono al male. L'uomo che corre al male, non gli basta camminare, ma corre per compiere azioni malvagie. Versetto 9, guardate che analisi triste, patetica, quando dice: noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre, aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Tutti noi possiamo simpatizzare con questo atteggiamento. Quante volte le nostre aspettative erano eccitate fino all'infinito solo per vederli infranti, come uno specchio rotto in mille pezzi. Aspettavamo, ma non è arrivato il chiarore. Versetto 10. Andiamo tastando le pareti come ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha occhi, e inciampiamo in pieno mezzogiorno come nel crepuscolo. In mezzo, guardate questo, in mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Ecco la società del XXI secolo, più ricca di mai, ma più devastata di mai. Questa è la vita all'est dell'Eden. E quale sarebbe stata la reazione più naturale di Dio? Sarebbe stata quella di dire: vi siete scavati la propria tomba, sono affari vostri. Perché mai avrebbe voluto fare niente con questa razza umana? Vi siete stroncati da me, poteva dire. Però è quando arriviamo al versetto 15, la seconda parte, che vediamo la gloria di questo Dio, la meraviglia di questo Dio. Leggiamo nel versetto 15, il Signore che cosa? Ha visto. Il Signore ha visto. Non è assente. L'Iddio dell'universo ha visto. Si parla dell'imperatore Tiberio, che a 36 anni si stancò di governare Roma, era un contesto di continue guerre civili, e lui si è autoimposto un esilio sull'isola di Rodi, si disinteressò di ciò che accadeva a Roma, cominciò a diventare introspettivo, interessato solo a se stesso, ha detto basta. E Dio poteva aver detto la stessa cosa: non mi interessa più quello che succede laggiù. Avrebbe molto più da contemplare nella sua stessa persona, la sua stessa gloria, molto più interessante Dio. Ma leggiamo qui: Dio vide. Dio non è assente. Dio vede. E non solo vide, ma guardate cos'altro leggiamo. Dice: si è dispiaciuto. Si è dispiaciuto che non ci fosse più rettitudine, dispiacere. Questa è la parola che descrive l'esperienza di Abramo a motivo di suo figlio in Genesi 21:11, quando Sara decise di cacciare via Agar con Ismaele, è stato dispiaciuto. E la risposta emozionale a ciò che si percepisce come un grande male e ci porta a sperimentare dispiacere. Fratelli e sorelle, Dio non è un Dio distaccato emozionalmente dalla nostra situazione. Il nostro senso di dispiacere alla stortezza di questo mondo è molto minore di quello che Dio sperimenta. So che è difficile immaginare questa verità, che il Dio dell'universo è un Dio che sente, è un Dio che sperimenta. Non è un Dio emozionale, nel senso come potremmo fraintenderlo, emozionalmente instabile, che va in depressione. Non è questa l'immagine che abbiamo dell'Iddio della Bibbia. Niente può aggiungere niente all'interezza emozionale di Dio, e niente può fare niente per togliere qualcosa dell'interezza emozionale di Dio. Egli è la rocca dell'universo. Però questo linguaggio ci porta ad affermare che Dio è interessato, è profondamente coinvolto nella sua creazione. Non è come l'Iddio falso dei musulmani Allah, il Dio monade, il Dio di una sola dimensione, che è più simile a una statua che non all'Iddio vivente della Bibbia. Questo Dio dei musulmani non sente, non sperimenta, è distaccato, è distante. Non è così con il nostro Dio è presente ed è coinvolto anche emozionalmente con questo senso di dispiacere per la mancanza di rettitudine. E poi c'è un'altra cosa che vediamo che è veramente stupefacente, guardate il versetto 16, dice: ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Questo ci porta a fare delle riflessioni profonde, non è vero? Dio vede questo treno impazzito della storia umana, sente dispiacere e poi si meraviglia. Dio è meravigliato. Come dobbiamo interpretare questo essere meravigliato di Dio? Davvero Dio si meraviglia di qualcosa? Se prendiamo alla lettera le parole di Isaia, la risposta è sì. C'è qualcosa che riesce addirittura a meravigliare Dio, a renderlo stupito. E che cos'è? È la tragedia dell'essere umano. La tragedia. L'uomo è sempre stato affascinato con le storie tragiche. Dall'inizio dei racconti, da quando l'uomo si racconta delle storie, le tragedie sono le cose che hanno più incuriosito, interessato. E anche noi oggi. Sono le tragedie che rendono una storia degna di essere raccontata. Nessuno di noi vuole cadere nel peccato del gossip, però cose che rende una storia succosa è una storia tragica. Per Dio c'è una tragedia che lo rende stupito e meravigliato ed è la tragedia dell'uomo, destinato a regnare con lui, destinato ad avere l'onore di essere figli di Dio. E invece caduti nel disonore, nella corruzione, nella contaminazione più impensabile. La tragedia dell'uomo che si cascò in questa sua condizione e poi non fu in grado di salvarsi. Nessuno. E Dio si stupisce. Non c'è neanche uno. Neanche uno che possa risolvere la situazione dell'uomo. Fratelli e sorelle, ascoltatori, c'è qualcosa di più tragico della storia dell'uomo. C'è qualcosa di più triste. Ma vediamo una cosa sorprendente nei prossimi versetti, dove noi, dopo aver sentito una notizia tragica, forse ci laveremo le mani e diremo: non voglio toccare quella situazione neanche con un palo di 10 metri. Stiamone lontani da quel divorzio, da quella situazione difficile. Cosa leggiamo? Versetto 16 al 19. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto. Egli, versetto 17, si è rivestito. Cosa vediamo? Un Dio che agisce. Un Dio che agisce. Dall'essere stupito alla tragedia dell'uomo, dove dice non c'era nessuno, ha fatto lui. Lui si è preso la responsabilità. Non solo Dio ha visto, ma ha voluto intervenire. Ci viene in mente Romani 8:3, quando l'apostolo Paolo dice: infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente. La carne è impotente, la carne è incapace di raddrizzarsi. Ciò che era impossibile alla carne, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, Dio non solo ha visto, ma ha intervenuto. I dei di cui parlavano i greci e anche i romani erano dei dei davvero patetici. Si parla del dio greco Zeus, che vide una situazione nel mondo degli uomini ed è stato incapace di correggerlo. Ha dovuto chiamare il suo amico Poseidon, suo fratello Poseidon, per aiutarlo. E questa è l'immagine che sorge dalla Bibbia di Dio? Assolutamente no. Osservate l'intervento di Dio. Dice che il suo braccio gli è venuto in aiuto. Anche nelle nostre lingue usiamo questo modo di parlare, parliamo del braccio destro di una persona, il braccio destro di quel CEO o di quel capo di azienda, è la persona sulla quale il leader si può appoggiare ed è come se lui stesso lo stesse facendo. È l'estensione di quella persona. Chi è il braccio destro di Dio? È Dio stesso. È lui che aiuta se stesso. È lui che è autosufficiente in se stesso per risolvere la situazione. Poi abbiamo questa meravigliosa descrizione di questo Dio guerriero che si riveste, ha una corazza, ha un elmo, ha abiti della vendetta, ha questa divisa speciale per eseguire la vendetta su ogni atto di ingiustizia, malvagità e riportare la giustizia in un mondo ingiusto. Mi ha colpito soprattutto la frase quando dice che si è avvolto di gelosia come un mantello. Gelosia. Pensiamo a un marito geloso. Pensiamo a un marito che, vedendo forse che sua moglie sia cascata in una situazione difficile, dice: io non la perderò. Pensiamo a un marito che forse deve andare in soccorso della moglie, questa moglie che è stata presa da alcuni malfattori, una moglie che forse iniziò semplicemente a parlare con delle persone con un saluto innocuo e la chiacchierata innocuo in una caffetteria, e prima che si era resa conto era stata drogata e portata via in un furgone. Pensiamo al marito che non si dà posa finché trova il posto dove era. Il marito che gira il mondo cercando sua moglie e finalmente la trova. Era stata trascinata nel mondo dello schiavismo e lui la trova. In una stanza, in un albergo, ha una camicia di notte e sporca. E il marito che calcia giù la porta, entra con forza, la prende, la carica su di se stesso e la porta in salvo. Un marito geloso è una forza da non sottovalutare. Immaginiamo Dio che è geloso per il suo popolo. Si è avvolto di gelosia. Abbiamo questa immagine di questo Dio guerriero, Amos 1:2. Il Signore rugge da Sion, egli fa sentire la sua voce da Gerusalemme. Il Signore rugge. Il Signore si fa sentire. È vero, noi guardiamo la situazione anche descritta nella prima parte del capitolo. Il giusto soffre, il malvagio prospera, ma Dio dice non più. Le conseguenze delle proprie opere si faranno sentire. Gli nemici di Dio vengono considerati qui. Gli avversari, versetto 18, il contraccambio sarà reso ai suoi nemici, le isole, tutti simboli di coloro che si oppongono al Signore saranno sconfitti. Così si temerà il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quando l'avversario verrà come una fiumana, guardate chi si presenta. Qual è il protagonista del versetto 19? Lo Spirito del Signore. Interessante che qui abbiamo tutti e tre le persone della Trinità. C'è nell'Antico Testamento. C'è il Signore, il Padre, c'è lo Spirito e poi c'è il Salvatore che viene nominato in versetto 20. Questo è quello che farà Dio. Leggiamo in questi versetti di un Dio guerriero, il Dio guerriero di cui cantò anche il popolo di Israele in Esodo 15:3, se ci ricordiamo quando cantano il canto di Mosè, leggiamo: il Signore è un guerriero. Il Signore è un guerriero. Non solo il padre è un guerriero, ma anche il figlio è un guerriero, è il leone della tribù di Giuda. Coraggio. Cosa gli si può fermare? Cosa lo può fermare? E poi leggiamo anche dello Spirito di Dio, che è un guerriero. Lui lo metterà in fuga. Lui, lo Spirito di Dio, sarà colui che, quando l'attacco del nemico verrà sul popolo di Dio, lui lo scaccerà via. Di cosa sta parlando qua il profeta Isaia? Cosa vede lui in questa visione dell'Iddio che interviene? Quando pensiamo alla storia dell'umanità, pensiamo a questi terremoti sociali e culturali, questi cambiamenti epocali che sono avvenuti nella storia dell'uomo. Questo qua li rende piccoli a tutti. Possiamo pensare a questi scombussolamenti di nazioni e di società intere che hanno capovolto l'ordine delle cose. Forse potremmo pensare alla caduta di Roma dalla mano dei barbari. Questo era un cambiamento dell'ordine delle cose epocale, dall'ordine di un impero che garantiva pace, sicurezza ai propri cittadini e alla cosiddetta età buia per centinaia di anni. Che scombussolamento sociale! Pensiamo alla Rivoluzione francese che buttò tutte le istituzioni che esistevano da secoli a terra, la monarchia, la chiesa, non sono mai stati più simili a quello che erano prima di quel giorno in cui la folla si buttò contro i poteri dominanti. Quali scombussolamenti sociali sono accaduti, ma niente in confronto a quello che viene presentato qui. Questo scombussolamento dell'ordine delle cose, della venuta di Dio con potenza. E nel versetto 20 prende più forma per noi, perché parla dell'intervento di Dio che avviene nella persona di un Salvatore. Che forma prende questo intervento di Dio? Come potremmo riconoscerlo? Versetto 20. Un Salvatore verrà per Sion. Dio ha visto, Dio è intervenuto. Il suo intervento è con potenza ed è per mezzo di un Salvatore, Redentore è la parola letterale. Uno che redime. Un Redentore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe. Ci sono due episodi nell'Antico Testamento che ci aiutano a comprendere il significato della parola redimere, redentore. Venite con me prima di tutto in Esodo 6. Esodo 6, troviamo questa parola, redentore. Questo è l'episodio in cui Mosè sta per affrontare il faraone e Dio lo incoraggia. In versetto 6 di capitolo 6, Dio dice: «Di ai figli di Israele, io sono il Signore». Quindi vi sottrarrò da duri lavori di cui vi gravavano gli egiziani, ed ecco la nostra parola, vi libererò dalla loro schiavitù. Vi libererò dalla loro schiavitù. Questa idea dell'essere liberati o redenti ha il senso di essere tirati fuori da una condizione per trovarsi in un'altra. Redenti. E per gli israeliti ovviamente è chiara l'immagine: dalla condizione dalla quale vengono tirati fuori e la condizione nella quale vengono messi. La condizione in Egitto qual era? Era oppressi, erano limitati, vivevano con queste restrizioni. E Dio dice a Mosè che la sorte di Israele cambierebbe quando lui li redimerebbe. E così è stato, venite con me a Esodo 15, versetto 13. Versetto 13, questo è dopo che escono di Egitto, attraversando il Mar Rosso, leggiamo queste parole: tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, redento, hai redento. Così cantano, cantano della loro nuova situazione, della loro nuova condizione. Un'altra storia ci aiuta a comprendere l'idea della redenzione, della storia di Ruth, la storia di Ruth. Ruth, se ci ricordiamo, era una moabite, era una persona che era nata in una stirpe, una linea di famiglia lontana da qualsiasi contatto con la conoscenza di Dio. Per i giudei, qualsiasi persona nata fuori della linea familiare di Abramo aveva, che cosa? Uno stigma addosso. Vivevano con uno stigma. Era vergognoso far parte di qualsiasi famiglia fuori di quella di Abramo. Moab aveva uno stigma particolare, perché era sempre ricordata come la tribù che era nata per un atto di incesto. Se vi ricordate, era nata perché le figlie di Lot, la figlia più grande, era andata a letto con Lot per continuare la sua famiglia. Ubriacarono Lot e rimasero incinte da lui. Ti puoi immaginare far parte di questa famiglia e avere questo stigma. Ma la storia di Ruth è che lei entra in contatto con la linea pura, la linea perfetta, in cui era custodita la progenie, il seme, che un giorno germoglierebbe nella persona di colui che era il promesso. Ad un certo punto, se ricordiamo la storia, Boaz, che nella linea di Abramo, la redime. E in capitolo 4 leggiamo queste parole da Naomi a Ruth, rivolte a Boaz. Dice: benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse letteralmente un redentore. Ruth era arrivata povera e attraverso la redenzione diventa partecipe delle ricchezze di Boaz. Era arrivata macchiata da uno stigma, di una vergogna, e viene redenta. Non più una moabite, ma è una giudea, membro di questa famiglia onorevole. La colpa che accompagnava il suo nome Moab, sparito. La redenzione parla di una elevazione, una nuova condizione, una nuova storia, un nuovo destino. Non più schiavi, non più confinati, ma liberi. Fratelli e sorelle, il Redentore, il Salvatore di cui parla Isaia è venuto e si chiama Gesù Cristo. E la redenzione è per chiunque lo riceve, chiunque lo riconosce. E dal momento in cui si entra in relazione con Gesù Cristo, la storia vecchia è passata. Non c'è più stigma, non c'è più vergogna. Facciamo parte della famiglia di Dio, facciamo parte di una stirpe onorevole, benedetta. Il Redentore è nato. Verrà per Sion, verrà per redimere Sion, suo popolo. E questo è quello che dice Matteo 1,21: ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Questo è quello di cui avevamo bisogno. Questo è quello di cui ha bisogno l'intera umanità. A volte ci possiamo confondere, a volte possiamo pensare che la ragione per cui esistiamo è un'altra, ma la verità è che esistiamo per conoscere Gesù e per farlo conoscere ad altri. Leggevo questa settimana una delle tentazioni che possiamo, in cui possiamo cadere. E noi non vogliamo tanto un Salvatore, tante volte pensiamo di volere qualcos'altro, e questa settimana mi veniva in mente attraverso questa lettura il fatto che tante volte non vogliamo un Salvatore, ma vogliamo un manager. Vogliamo un manager. Non vogliamo un Salvatore da noi stessi e dai nostri peccati, vogliamo un manager che gestisca le nostre vite per farci evitare dei problemi. Le persone non vogliono essere guidate attraverso la valle dell'ombra della morte, ma vogliono che la valle dell'ombra della morte sia gestita come un manager gestirebbe delle situazioni per minimizzare i contrattempi e massimizzare i risultati. Dio non ci ha mandato un manager, ci ha mandato un Salvatore. E a volte questo si insedia anche nella Chiesa. Qualcuno diceva che il desiderio della Chiesa di avere dei manager è uno dei tre peccati capitali della Chiesa moderna. Uno è il peccato del voler essere intrattenuti. Vogliamo che la nostra noia sia tolta. Invece di adorare, vogliamo essere intrattenuti. L'altro peccato capitale della Chiesa moderna è che vogliamo terapia. Vogliamo sentirci meglio. E qualsiasi terapia che mi faccia sentire meglio è quello che voglio. Invece siamo chiamati al discepolato. Il terzo peccato capitale della Chiesa moderna è che cerchiamo dei manager, qualcuno che gestisca il mio caos. Questo si vede nel fatto che si cercano dei pastori che siano dei manager. E secondo questa visione, il pastore deve analizzare la Chiesa come un'istituzione semplicemente umana, usando principi scientifici di un manager di risorse umane. E così il pastore deve fare la sua analisi e tradurlo in un sistema in cui le risorse umane della Chiesa vengono gestite. E questa analisi include fare un'analisi dei punti forti e deboli della Chiesa. Il manager deve avere degli obiettivi ben individuati, deve individuare la sua missione, deve individuare gli ostacoli che impediscono che la Chiesa raggiunga la sua missione, e poi deve avere un programma, che è il piano di azione attraverso il quale può massimizzare i punti forti della Chiesa e può minimizzare i punti deboli. In questa visione la Chiesa deve essere gestita, e le debolezze e gli ostacoli vengono gestite invece di essere individuati come peccati dai quali pentirsi. Questa visione, le debolezze della Chiesa esistono soltanto perché vive in questo mondo, mai perché la Chiesa pecca e ha bisogno di un Salvatore. Così le debolezze della Chiesa devono essere minimizzati, si creano dei programmi, e questi programmi servono per portare la Chiesa all'illuminazione, dove può applicare dei metodi per trascendere questo mondo. E l'apice della Chiesa gestita è il concetto di programmi. Il ministero della Chiesa diventa non più insegnare agli uomini la via della salvezza portata dal Redentore, ravvedimento e santificazione giornaliera, ma insegnare il programma. Non posso dirvi quante volte ho partecipato a delle conferenze con pastori o sulla Chiesa in cui non si parlava del bisogno di pentirci e di cercare il Salvatore, ma si cercava di applicare programmi per i così considerati debolezze della Chiesa. Io me ne esco di questi posti arido, basso di incoraggiamento, perché Cristo non è venuto per darci un programma o per darci un metodo, è venuto per salvarci dai nostri peccati. Amen. Per santificarci, è venuto per redimere un popolo, che sia una nuova umanità in questo mondo, che vada in giro con il frutto dello Spirito, non per eseguire un programma che sarà dimenticato tra meno di un anno. Fratelli e sorelle, scopo della nostra vita è conoscere il Redentore, seguire la sua guida e permettere che Lui ci salvi dai nostri peccati. Qual è il risultato? Versetto 21. Il risultato di questo intervento di Dio che è incarnato nella venuta di questo Salvatore, guardate che belle parole, versetto 21. Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro. Ci fa pensare ovviamente al nuovo patto. E quando consideriamo il cambio della sorte dell'uomo da quello che abbiamo visto nella prima parte del capitolo a quello che vediamo adesso, ci viene da gioire profondamente. Perché dove prima vediamo un'umanità lontana da Dio, una relazione rotta, qui vediamo un patto che è stabilito tra Dio e l'uomo. Da una relazione rotta a una relazione ristabilita. Abbiamo letto in versetto 2 che la vostra iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. La vostra iniquità vi ha separato, ma qui leggiamo riguardo il patto che sarà stabilito. Un patto è una relazione. È una relazione che noi conosciamo come il nuovo patto in base all'opera di redenzione. Una nuova relazione creata, non più in base a un fondamento vecchio, il fondamento in cui Dio poteva solo interagire con me in base alla mia performance, ma adesso Dio è con me, interagisce con me, ha relazione con me in base alla performance del Redentore. La relazione è ristabilita. Il nuovo patto viene descritto in Geremia 32, 37, ecco, io li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira, nel mio furore, li farò tornare in questo luogo e li farò abitare al sicuro. E poi Geremia 32, 38, essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Che meraviglia! Stabilirò un patto con loro. E poi dà forma a questa vita sotto nuovo patto, parla del mio spirito che riposa e le parole che ho messo nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla bocca della tua discendenza. Dove prima c'era una vita di inabilità e di ignoranza, adesso c'è un nuovo potere spirituale che porta lo Spirito Santo e c'è una conoscenza di Dio, quella che porta la parola di Dio. Vediamo qui il collegamento tra l'opera dello Spirito e la parola in un modo molto chiaro. Questa è la descrizione migliore della vita sotto il nuovo patto. La parola e lo Spirito. Qual è la descrizione della vita cristiana? È la Bibbia. È la parola di Dio. Per quello la studiamo, per quello la meditiamo, per quello la interiorizziamo, perché la parola di Dio è la descrizione della vita del credente. Ma non la puoi separare dall'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la realtà dietro le parole. Non li puoi separare. C'è tanta confusione nella Chiesa moderna riguardo il ruolo dello Spirito, ma lo Spirito Santo ha il ruolo di interiorizzare queste parole e farle diventare parte di noi. L'opera dello Spirito non si può distaccare dalla parola di Dio. Questo è il risultato meraviglioso. Dio non ci lascia noi, manda il suo Spirito stesso per darci il potere di vivere come mai abbiamo potuto vivere nella nostra propria carne. e ci dà l'indicazione attraverso la parola, e vediamo che la sua parola non si allontanerà mai dalla nostra bocca, da ora e per sempre. Questo è un gran bel risultato dell'intervento di Dio. Forse dobbiamo fermarci per dire, ma tutto qui? E questo è il risultato dell'intervento di Cristo? Beh, voglio essere molto sincero. Se per te l'obiettivo più grande della tua vita è altro che l'essere conformato all'immagine di Gesù Cristo attraverso lo spirito interno e la parola esterna, stai cercando i risultati nei posti sbagliati, perché il cristianesimo è questo. Questo è il piano di Dio, di farci diventare meno come noi stessi e più come Cristo. Ed è il risultato che Dio compie in noi, non noi stessi. Non siamo in grado di tirarci fuori dalla fogna e ripulire noi stessi. Il cristianesimo non è la storia dell'automiglioramento dell'individuo, è la storia della salvezza di Dio per un popolo che lo intende splendano della sua gloria per mezzo dell'opera dello Spirito, della sua parola. Fratelli e sorelle, Dio non è assente. Dio non si è dimostrato assente. Viviamo in base alla realtà di chi Lui è, di quello che ha fatto, e condividiamo questa meravigliosa notizia con le persone intorno a noi. Caro Padre, grazie per la Tua opera. Grazie perché Tu sei intervenuto. Ce lo dici qua, un Salvatore verrà per Sion, per il suo popolo. E Tu ci hai dato occhi per vedere in Cristo Gesù l'arrivo di questo Redentore. Signore, grazie per la Tua opera di salvezza, grazie perché ci stai trasformando, ci stai sempre rendendo più simili all'immagine di Gesù Cristo. E noi vogliamo dirti che siamo qui, siamo malleabili, siamo pronti al Tuo intervento in noi. Miglioraci, Signore. Rendici questa luce che deve splendere, non di una luce intrinseca, ma una luce che rispecchia Te e la Tua opera nelle nostre vite. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, grazie della vostra attenzione. Vi auguriamo una buona settimana. Quest'anno cambieremo il calendario, entreremo in un anno nuovo. E approfittiamo per darvi gli auguri del nuovo anno, se non riusciremo a darveli più in là. E ecco, vi auguriamo giorni sereni, tranquilli e di festa. E iniziamo bene l'anno prossimo. Amen. Iniziamo bene l'anno prossimo. Che Dio ci benedica.